Bene, buongiorno a tutti e con gioia che finalmente vi conosco. Allora, intanto mi presento. Io sono un laico, sono un medico, internista e geriatra in pensione da 3 anni. Sono un papà di Stefano e Sara, sono il nonno di Davide e Alessandro. Alessandro da ieri alla Scarlattina ed era a casa nostra, speriamo che non mi becchi anche io alla Scarlattina, e di fatto ho già cominciato l'antibiotico di prevenzione, cose che capitano ai nonni. Poi da 50 anni il mio, non ho mai capito se secondo o primo lavoro, è quello del biblista, cioè di innamorare gli altri della parola di Dio così come ne sono innamorato io. E questo mi ha portato a parlare da tutte le parti d'Italia, ovviamente anche all'estero, e anche a diventare scrittore. È stato un caso, ma hanno preso dei miei appunti, mi hanno chiesto di pubblicarli, poi da allora è stato un susseguirsi di libri. Oggi mi sono permesso di portare 3 dei miei libri, dicendovi poi una cosa. Allora, il primo libro è quello un po' sulla chiacchierata di oggi, perché la chiacchierata di oggi è la Chiesa secondo gli Atti degli Apostoli. Erano assidui nell'ascolto della parola, nello spezzare il pane, nella coinonia, poi vedremo che cos'è, e nella preghiera. Quindi c'è un libro che si intitola Edificherò la mia Chiesa, da cui anche tratta in parte la conferenza di oggi. Poi c'è un altro libro sempre sul tema della comunione, vedremo perché, Condividere per amore, la chiamata di tutti i cristiani alla povertà. E poi c'è il mio ultimo nato, che vedo anche può interessare molti, Invecchiare secondo Dio, manuale per una vecchiaia beata. Perché ho fatto questo marketing? Perché la mia terza dimensione è di essere il segretario del coro. Coro sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile. Cioè, noi lavoriamo dal 2000 a sostegno dei popoli indigeni del Brasile, verso i quali è perpetrato un genocidio ignobile, predatorio, incredibile, di cui il mondo non parla. Ecco, forse proprio in questi giorni si parla un po' del genocidio Yanomami, ne ha parlato il Corriere della Sera, ne ha parlata la RAI, circolano le foto di questi bimbi denutriti, rosi dalla malaria, no? Perché la protervia di noi bianchi invade le loro terre e per conquistare il benedetto oro, no? Che è così prezioso per tutti, i gairimperos, cioè i minatori illegali, hanno invaso in 20.000 il territorio Yanomami, che doveva essere invece protetto dalla Costituzione, e hanno cominciato a estrarre oro con che cosa? Con derivati di mercurio, con metilmercurio, che serve per estrarre l'oro. Il mercurio finisce nei fiumi, i fiumi muoiono tutti i pesci, e viene il cancro ai poveri indigeni che bevono l'acqua di quei fiumi. Una situazione davvero terribile. Ci sono stati, si dice che ogni 60 minuti muore un bambino Yanomami inferiore ai 5 anni. Quindi è una cosa davvero disastrosa. Ecco, se qualcuno vorrà prendere questi libri, sono tutti in beneficenza per questa causa. Allora, attenzione. Voi sapete che gli Atti degli Apostoli sono stati scritti da un mio collega, da San Luca, che come me faceva 2 mestieri, cioè faceva il biblista, accidenti, ha fatto un Vangelo e gli Atti degli Apostoli, e faceva il medico. Voi sapete che era il medico della mutua di San Paolo, lo dice nella lettera ai Colossesi, perché il buon Paolo lo chiama il mio caro medico e se lo porta dietro nelle sue peregrinazioni, nei suoi viaggi missionari. Luca scrive il Vangelo e scrive gli Atti degli Apostoli, ma con una problematica particolare. Cioè, quando Luca parla della Chiesa, Luca ha davanti una Chiesa reale, ma in testa una Chiesa ideale. Cioè, dobbiamo distinguere la Chiesa di cui Luca parla, che è quella intorno agli anni 30-50 d.C., che si diffonde dalla Palestina al mondo greco-romano, dalla Chiesa a cui parla, che è una Chiesa dall'80 all'85 d.C., nel mondo ellenistico. E la Chiesa a cui Luca parla, quella dell'80 d.C., è sconvolta da due grandi traumi. Primo trauma: il Signore non è venuto. Guardate che la Chiesa non ha mai avuto, si parla di tante crisi, la pedofilia, il papato, la riduzione dei preti, non c'è mai stata una crisi più grande di quella che nel primo secolo si verificò tra i cristiani, perché Gesù aveva detto: non passerà questa generazione prima che il figlio dell'uomo venga, e invece, fregatura, la generazione dei contemporanei di Gesù ormai stava morendo, ma Gesù non era venuto. Questo crea dei problemi enormi. Ma allora il Signore ci ha fregato, ma allora il Signore non è stato con noi, noi lo aspettavamo. Pensate alle prime lettere di Paolo, no? Quando Paolo dice: non merita neanche che vi sposiate, che andiate a comprare dei campi, perché il tempo si è fatto breve, il Signore sta per venire da un momento all'altro, è inutile che andiate al matrimonio o che cominciate un'attività, il Signore sta per venire. Ma poi anche Paolo capisce che non aveva capito, capisce che la seconda venuta del Signore sarebbe stato il momento della morte di ciascuno di noi. Spero che questo, vi dico tante cose oggi in questa oretta, ma spero che questo vi rientri bene in testa. Quando nella Bibbia noi sentiamo parlare della seconda venuta del Signore, non è la fine del mondo, va a sapere, come dicono i testimoni di Geova, tra 500 anni, 1000 anni, 100.000 anni, è la fine del mondo per me. La prima venuta è stata quella che è culminata con l'incarnazione, passione, morte, resurrezione di Gesù. La seconda venuta è il momento della mia morte, quando il Signore verrà a prendermi, quando per me cesseranno i cieli e la terra ed entrerò in cieli nuovi e terra nuova, quando il Signore mi prenderà con sé. Questa è la seconda venuta. Ecco che allora le ultime lettere di Paolo, per esempio le lettere ai Tessalonicesi, sono già in quest'ottica. Dice: ai ai, c'eravamo presi un granchio, il problema non era che il Signore dovesse arrivare entro la generazione dei suoi contemporanei, il Signore viene, ma viene per tutti, alla fine della nostra vita. Quindi un messaggio già gioioso, di speranza, lieto. Secondo grande problema: voi sapete che ci si battezzava per la remissione dei peccati, no? Lo sentite tante volte. Credo nel professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E tutti erano così contenti, perché si battezzavano e una volta battezzati, ecco, si sentivano liberi, perdonati dal Signore. Ma poi passano gli anni e si pecca di nuovo. E si pecca di nuovo. Eppure credi in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Allora non posso più rifarmi battezzare. Cosa succede? E guardate che questo è un trauma profondissimo della prima Chiesa. Profondissimo. Perché uno pensava di avere scelto Dio, scelto Gesù una volta per tutte, e invece si accorge che nella fatica del quotidiano tante volte lo tradisce, tante volte non è discepolo, tante volte non è come Gesù vorrebbe. Ora, a questa Chiesa in crisi profonda, ritardo della venuta del Signore, accorgersi che siamo peccatori, che siamo deboli, che siamo soggetti alla caducità del quotidiano, Luca propone la Chiesa bella, la Chiesa primitiva, la Chiesa dei primi giorni, con la sua freschezza e il suo splendore. Ecco il libro degli Atti degli Apostoli. Il libro degli Atti degli Apostoli, che è in realtà la storia di questa prima Chiesa. Questa Chiesa che rappresenta lo spazio tra la resurrezione di Gesù e la sua parusia, cioè la venuta finale, che come vi dicevo è innanzitutto il momento della nostra morte. Tant'è vero che Luca non usa mai il termine ecclesia nel suo Vangelo, ma lo usa 16 volte negli Atti degli Apostoli. Perché finché Gesù c'è Gesù non c'è bisogno della Chiesa. Quando non c'è più Gesù c'è bisogno della Chiesa, perché la Chiesa porta avanti lo spirito di Gesù oggi a me e a tutte le genti. Attenzione, Luca è un discepolo di San Paolo ed ha una concezione ecclesiologica che è molto simile a quella di Paolo. Difatti, per Luca, ogni comunità che si raduna nel nome del Signore è la Chiesa. Quindi, ecco che Luca tante volte applica il termine ecclesia a ogni singola comunità cristiana. Parlerà di Chiesa di Gerusalemme, Chiesa di Antiochia, Chiesa di Paolo e Barnaba, Chiesa di Efeso e così via. Certo, qualche volta si ricorda anche che tutti insieme formano lo stesso la Chiesa e allora parla di catechelesian, cioè di ogni Chiesa, o addirittura chiese, ecclesiae al plurale. Ma se ogni comunità radunata intorno al Signore è ecclesia, tutti insieme formano questa grande Chiesa. La Chiesa dunque era in pace per tutta la Giudea. Saulo infuriava contro tutta la Chiesa. Ora, a questa sua comunità, che è in crisi di fede, che è in crisi di perseveranza, Luca presenta la Chiesa primitiva sottolineandole alcune caratteristiche. Allora, prima premessa: la Chiesa è cristologica. Gli apostoli sono testimoni della risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù è il fondamento della nostra fede. Paolo lo aveva detto con forza, 1 Corinti 15, se Cristo non fosse risorto, vana la nostra fede, vana la nostra predicazione e noi saremmo i più infelici degli uomini. La prima Chiesa ribadisce con forza, leggo Atti 4, che in nessun altro nome se non quello di Gesù Cristo c'è salvezza. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Atti 13, per lui chiunque crede riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Ecco, questo è una cosa estremamente importante. Il centro della nostra vita è Gesù Cristo. Scopo della nostra vita è innamorarci di Gesù Cristo e di fare di Lui il nostro tutto. Il nostro Dio ha un nome strano, dice Esodo, il mio nome è geloso. Tante volte non pensiamo alla chinae donae, alla gelosia di Dio. È un Dio che ci ama talmente, che vuole così bene a ciascuno di noi, che è geloso, che vuole essere il nostro tutto, che vuole essere messo al primo posto, che vuole che lo amiamo con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutto il cuore, con tutto noi stessi. È un Dio che ci vuole tutto per Lui, tutto il resto è secondario, tutto il resto è secondario. Sarà Luca che dirà anche il matrimonio, anche la moglie. Chi non ama suo padre, sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle e anche sua moglie, meno di me, non è degno di me. Ecco, Gesù è colui che ci ama in maniera assoluta ed esige che noi lo mettiamo al primo posto. Non che gli diamo i resti della nostra giornata, come facciamo sempre, una preghierina alla sera o della settimana, andiamo a messa alla domenica, andiamo a un incontro, eccetera, ma che tutta la nostra vita sia presa, sia scaldata, sia sedotta, dire Geremia, sia conquistata dall'amore intenso di Dio. Ecco, la Chiesa di Luca è una Chiesa cristologica ed è il Signore il protagonista della vita ecclesiale. Tant'è vero che in Atti 2 si dice il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ma come? Se era morto anni prima? No, ogni giorno era il Signore che aggiungeva membri alla comunità. La mano del Signore era con loro e così un gran numero credette e si convertì al Signore. Atti 11. Ma il Signore è morto il 7 aprile del 30, siamo nel 40, nel 45, no, è sempre il Signore che fa crescere la sua Chiesa. Seconda premessa, Luca negli Atti menziona per 21 volte lo Spirito Santo, con l'articolo in greco, cioè to pneuma to agion. 16 volte parla dello Spirito Santo senza articolo, 9 volte parla dello Spirito e basta senza aggettivo. Almeno 20 volte dice che i cristiani sono pieni di Spirito Santo. Ecco, si ha l'impressione che la Chiesa sia riempita e dominata dallo Spirito. Ma che cos'è lo Spirito Santo? Guardiamo un momentino all'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento troviamo spesso delle relazioni tra due personaggi di cui uno muore o scompare di scena e l'altro gli prende il posto raccogliendone lo spirito. Pensate a Mosè e Giosuè. Quando Mosè muore, il suo spirito si trasferisce su Giosuè. Pensate a Elia ed Eliseo. Quando Elia viene assunto in cielo sul famoso carro di fuoco, ecco che Eliseo ne raccoglie lo spirito. Anche Gesù aveva detto: quando me ne andrò vi lascerò il mio spirito. Giovanni 7. Levatosi in piedi, Gesù esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito Santo, perché Gesù non era stato ancora glorificato. E infatti alla sua morte Gesù emisit spiritum, che non vuol dire tirò le cuoia, spirò, come traduciamo normalmente, ma emise lo Spirito Santo. Tant'è vero che il primo dono che Gesù risorto fa ai credenti è: ricevete lo Spirito Santo. Ecco, è lo Spirito Santo che Gesù definisce un altro paraclito, un altro consolatore, è lo Spirito Santo che è un altro Gesù. Il paraclito è la presenza di Gesù quando Gesù è assente. E questo paraclito ne combina di tutti i colori. Pensate anche solo all'effusione della Pentecoste, quando questo gruppo di sbandati chiusi là nel cenacolo diventa improvvisamente la comunità escatologica finale promessa ad Israele: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ecco, Dio è il primo inventore del trapianto cardiaco, ha messo in noi il suo cuore, che è lo Spirito Santo. Ed è anche il primo inventore del trapianto cerebrale, a cui non siamo mai ancora arrivati, ma San Paolo dice: abbiate in voi non Cristo, cioè il cervello di Cristo. Il cervello di Cristo, noi traduciamo il pensiero di Cristo, tutte valle. Il cervello di Cristo, abbiate in voi. Quindi noi, il credente è colui che ha il cuore di Dio e il cervello di Gesù Cristo. Ecco che bellezza. Orbene, questo Spirito Santo fa sì che tutti diventiamo profeti. E come dice nel suo discorso Pietro, citando Gioele 3, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, anche sopra gli schiavi e le schiave in quei giorni e fonderò il mio spirito. Quindi per Luca la Chiesa è sempre guidata e retta dallo Spirito Santo. La Chiesa cresceva colma del conforto dello Spirito, Atti 9. Pietro accusa Anania e Saffira che non avevano messo in comunione i loro beni con il resto della comunità di mentire allo Spirito Santo, di tentare lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che dice al diacono Filippo di raggiungere il carro di quell'etiope funzionario della regina di Candace per annunciare il Vangelo. È lo Spirito Santo che ordina a Pietro, alzati e va, di accogliere gli inviati dei pagani, del centurione Cornelio. È lo Spirito Santo che dice: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. È lo Spirito Santo che fa affermare agli apostoli: di questi fatti siamo stati testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che si sottomettono in Lui. Non per niente al Concilio di Gerusalemme, Atti 15, famosissimo, diranno: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. E notate bene, lo Spirito Santo non è legato a nessuna istituzione umana, neppure al rito del battesimo. Tant'è vero che Pietro è lì tutto incerto se andare o non andare dai pagani, e lo Spirito discende su tutta la casa del centurione romano Cornelio. La stessa struttura gerarchica della Chiesa è opera dello Spirito Santo. Paolo, quando scrive agli Efesini, dice: lo Spirito Santo ci ha posti come vescovi a presiedere la Chiesa di Dio. Quindi nella Chiesa primitiva lo Spirito Santo era una presenza direttiva, continuativa, decisionale, che forniva forza, calore nei momenti tristi, nei momenti bui, all'evangelizzazione, che era sorgente di prodigi e di guarigione. Quindi Gesù e lo Spirito Santo sono i due soggetti che costituiscono la Chiesa. L'ecclesiologia biblica degli Atti degli Apostoli nasce dalla consapevolezza di non appartenere a un passato religioso, cultuale, della legge mosaica, ma di procedere direttamente dalla forza di Cristo e del suo Spirito. Quindi la Pasqua e la Pentecoste sono i due eventi basilari che fondano tutto il cammino della Chiesa. Una Chiesa che si organizza, tant'è vero che compaiono gli apostoli, citati 28 volte negli Atti, sul totale di 79 di tutto il Nuovo Testamento. Ma notate bene, gli apostoli non sono solo i 12, sono tutti quelli che sono, come dice la parola greca, apostolos, inviati, mandati a predicare. Quindi anche Paolo, anche Barnaba, inviati dallo Spirito di Dio, saranno chiamati apostoli. Certo, ci sono i 12 che hanno un ruolo particolare. Il loro ruolo è di essere sempre stati con Gesù e di essere soprattutto stati testimoni della sua resurrezione. Ecco perché quando non c'è più Giuda, che ahimè si è impiccato, non capendo, capendo in maniera distorta l'infinita misericordia di Dio, ecco che viene eletto Mattia per riportare il numero a 12, perché la Chiesa è il nuovo Israele, è il nuovo popolo di Dio. Una volta assicurata questa comunità, questa continuità, non ci sarà più bisogno, quando muore un apostolo, di sostituirlo con qualcun altro. Oltre agli apostoli, noi abbiamo i diaconi, che all'inizio, sapete, sono istituiti per il servizio alle mense, ma poi li vediamo da subito essere dei grandi predicatori, come Stefano, come Filippo. Oltre agli apostoli, negli Atti noi abbiamo spesso e presto i presbiteroi, cioè i più vecchi, che comandano le comunità, così come gli anziani di Israele comandavano nelle varie comunità israelitiche. La parola presbiteros, più anziano, è contratta nella parola prete. La parola prete vuol dire più vecchio, quindi è un po' una distorsione che facciano preti quelli di 24 o 25 anni, e forse avrebbe più ragione l'ordinazione dei cosiddetti viri probati, cioè degli adulti maturi che hanno dimostrato di saper gestire bene una famiglia, come ha scritto Papa Francesco nella querida Amazzonia, dicendo di darsi da fare per arrivare anche a questo. A volte, questo nelle comunità ebraico-cristiane, ma nelle comunità etnico-cristiane, cioè provenienti dal paganesimo, chi è a capo sono gli episcopori, parola che vuol dire sovraintendente, episcopeo, guardo da sopra, da cui deriva poi la nostra parola vescovo. Quindi all'inizio della Chiesa, e per 2 o 3 secoli non c'è una grande distinzione tra preti e vescovi. La gerarchia che abbiamo noi, vescovi, preti, diaconi, è una gerarchia che si forma poi nei tempi costantiniani, nel terzo e quarto secolo, lo dice lo stesso San Girolamo, no? Noi chiamiamo indifferentemente nella Bibbia preti e vescovi perché erano la stessa cosa. I preti, gli anziani, erano quelli che sovrintendevano alle comunità giudaiche convertite al cristianesimo, mentre invece i vescovi sovrintendevano alle comunità greche, cioè di quei pagani che si erano convertiti al cristianesimo. Una cosa è certa: la prima comunità cristiana non vede in questi apostoli, in questi preti, in questi vescovi degli elementi sacrali. Cioè c'è un taglio netto e qui non lo dobbiamo perdere, purtroppo l'abbiamo perso. La Chiesa è tutta sacerdotale, la Chiesa è tutta profetica, la Chiesa è tutta ministeriale. Noi spesso ci dimentichiamo che Gesù era un laico. Gesù non era della tribù di Levi, Allora era un preide, non era un prete, era della tribù di Giuda, quindi era un laico, e crea uno stacco profondo. E Pietro, che è il primo papa, lo dice con chiarezza: voi siete chiamati ad essere tutta una nazione santa, una nazione sacerdotale, una nazione profetica. Quindi i primi cristiani avevano la consapevolezza, non come abbiamo noi, ci sono i preti, magari ci sono le suore, e loro sì che si dedicano al Signore. No, tutti dovevano farsi un mazzo così, perché tutti si sentivano profeti, sacerdoti e re. Guardate che questa è l'ecclesiologia che ha tirato fuori il Concilio Ecumenico Vaticano II, meglio, che ha ritirato fuori, quando ci ha detto che è col battesimo che diventiamo profeti, sacerdoti e re. Certo, all'interno di questa comunità tutta di preti, cioè tutta di sacerdoti, tutta di profeti, tutta di re, ci sono alcuni che esercitano dei ministeri, dei servizi, ma il sacerdozio è un sacerdozio comune, non esiste più una dimensione sacrale per cui c'era una casta, che era la casta sacerdotale come nell'Antico Testamento, e poi gli altri che erano il Laos, il popolo. No, tutti siamo popolo sacerdotale. E di questa coscienza tutti gli atti sono estremamente pervasi, perché ogni credente è dedito davvero a vivere in intensità la sua dimensione sacerdotale, cioè di consacrare il mondo continuamente a Dio, profetica, cioè di annunciare continuamente la parola di Dio alle genti, regale, cioè di ordinare, custodire questo mondo così bello che invece noi stiamo mandando a rotoli. Pensate a tutta l'ecologia di Francesco. Certo, nella comunità ci sono poi altre figure, La comunità degli atti è una comunità piena di profeti, piena di maestri, piena di catechisti, piena di animatori di comunità, piena di carismatici itineranti. È una comunità viva che si sente davvero il popolo nuovo, tutto sacerdotale, profetico e regale, e in questo vedo un distacco assoluto dalla teologia e dalla ecclesiologia dell'Antico Testamento. La parola di Dio è a fondamento di tutto questo. Allora abbiamo visto questa Chiesa che ha al centro lo Spirito, questa centra Chiesa che ha al suo cuore Gesù Cristo, questa Chiesa che è organizzata ma solo per cantare l'amore di Dio a tutte le genti. Ecco, questa Chiesa si fonda sulla parola di Dio. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. L'insegnamento degli apostoli. La parola di Dio è il fondamento di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa è la casa della parola di Dio. La parola di Dio che ha una forza propria, che ha una forza propria. Tant'è vero che si dice la parola di Dio si diffondeva. Oh no, come fa? E non è così. La parola di Dio si moltiplicava grandemente, Atti 6. La parola di Dio cresceva. Lo stesso verbo auxano che è usato per la crescita di Gesù da bambino o del granellino di senapa, simbolo del regno. La parola di Dio cresceva e si diffondeva. La parola del Signore cresceva e si rafforzava. La parola di Dio è l'origine e la fonte di tutta la vita cristiana. È il fondamento di tutta l'attività cristiana. Fratelli e sorelle, sveglia, Guardate che qui siamo di fronte a un dramma. Perché il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Dei Verbum al numero 12 ha detto: la Chiesa ha sempre venerato allo stesso modo le divine scritture come il corpo e il sangue di Cristo. Noi invece, come dice qui il vostro vicino di casa, Don Mario Foradini, parroco di San Secondo, siamo diventati mangiatori di ostie. Per noi l'unico modo di approcciarci a Dio è l'Eucaristia. Invece la Chiesa dice: guardate che avete due gambe per procedere sulla via del Signore, la parola di Dio e l'Eucaristia. E noi ancora grazie che andiamo avanti zoppi, con una gamba sola. Ci manca la gamba della parola. Eppure che cosa dice la Dei Verbum al capitolo 12? Cita San Girolamo che diceva: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Chi non conosce la Bibbia non conosce Gesù Cristo. Non servono a niente pie discorsi, pie devozioni. Quello che conta è la parola di Dio, è la conoscenza della scrittura. E allora chiediamoci: che spazio hanno nei nostri gruppi, nelle nostre comunità religiose e laicali, nelle nostre parrocchie, che spazio hanno le sacre scritture? Pensate che Cesario Darle diceva che chi legge distrattamente o ascolta distrattamente una pagina della Bibbia è come se lasciasse cadere negligentemente per terra le ostie sante, il corpo e il sangue del Signore. Ecco, la Bibbia è questa grande lettera d'amore in 73 volumi che Dio ha scritto a ciascuno di noi. Qualcuno di noi magari conserva ancora le lettere, i bigliettini del fidanzato, della fidanzata, dell'innamorato o dell'innamorata. Ecco, e poi ci lamentiamo: ma Dio non parla, Dio è lontano, Dio non lo sento. Ma Dio ti ha scritto 73 volumi di lettere d'amore in cui ti dice: ti amo, per me sei tutto, per me sei preziosissimo, io cammino sempre con te. E noi non ascoltiamo la parola del Signore. Guardate, non voglio fare delle facili statistiche, ma mi ha impressionato qualche tempo fa, fui chiamato in una chiesa qui a Torino a fare il padrino di cresima al figlio di un mio collega medico che mi aveva voluto come padrino del figlio, e celebrava la cresima Don Andrea Fontana, che molti di voi conosceranno, che era stato direttore dell'ufficio catechistico e che adesso si occupa ancora della catechesi degli adulti. Ebbene, Don Fontana diceva ai cresimandi: dovete mettere al centro della vostra vita la parola di Dio. Poi alza lo sguardo, era una grossa chiesa, ci sono stati 600-700 persone. Onestamente, non vi dico quanti di voi hanno letto la Bibbia, ma quanti di voi hanno letto almeno una volta nella vita i quattro Vangeli? Sapete quanti mani si alzarono? Una decina. E del bella corona di catechiste che c'erano all'altare, che sarà state 15 o 20, soltanto due alzarono la mano. Ecco, mi sentii veramente trafitto, mi venne davvero da piangere. Ma Signore, ma la tua parola, che è al centro della nostra vita, che è forza, che è verità, altro che le parole degli uomini, parole degli uomini potranno essere anche delle belle parole, i tanti documenti, la Chiesa produce tanta di quella carta, mamma mia, lo sapete, dal Vaticano in giù, alle congregazioni, alle parrocchie, ai gruppi, ma è la parola di Dio che deve risuonare, è la Sacra Scrittura che deve risuonare, perché la parola di Dio è una forza propria che ogni altro documento, seppur lodevole, stimevole, per carità, non ha, perché non è parola di Dio, ma è parola degli uomini. E finalmente arriviamo. Allora la Chiesa era assidua nell'ascoltare la parola di Dio e nella coinonia. Vi lascio lì questa parola che le vostre Bibbie traducono comunione, comunione fraterna, vita fraterna, va a sapere, perché bisogna fare un certo ragionamento. Il termine coinonia è in collegamento con la radice kabar, ebraica, che vuol dire unire. In Paolo la coinonia è l'unità di fede con Dio che fonda l'unità reciproca. Questa è la comunione, una relazione intima con Dio che diventa fondamento intimo di tutte quante, le nostre relazioni interpersonali. Come diceva padre Jean-Pierre Medaille, vostro fondatore, che scriveva proprio questo: piaccia alla bontà divina che noi possiamo contribuire, sia pure come deboli strumenti, a ristabilire nella Chiesa la totale unione delle anime in Dio e con Dio. In Dio e con Dio. Ecco, questa è la coinonia. E questa unione intima con Dio che crea l'intima unione fra di noi. Tant'è vero che Luca, a differenza degli altri evangelisti, non chiama mai i cristiani fratelli, amici, ma coloro che ascoltano la parola degli apostoli, coloro che furono battezzati, coloro che erano venuti alla fede. Quindi anche per Luca è la comunione con Gesù, è la comunione con Dio che fonda la comunione fraterna. Si è molto discusso sul significato di coinonia. Molti autori hanno sottolineato questo o quell'aspetto della vita comunitaria. Per esempio Bauer dice: la coinonia è un'intima relazione interpersonale. Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione, diceva: avere qualcosa in comune. Tant'è vero che quando si parla della vocazione di Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si dice che erano coinonoi, cioè soci di Simone, comunicantes, dice il Vangelo latino. Ecco, coinonia è essere in società con. Per Leic è l'unione con gli apostoli, è la comunione dei beni, è la frazione dei pani, sono le lemosine. Menon dice che è la comunione spirituale, la comunione materiale, la comunione eucaristica, la comunione ecclesiastica. Benedetto XVI distingueva tre momenti: l'aspetto giuridico, la comunione apostolica, l'aspetto sacramentale, la comunione eucaristica, l'aspetto pratico, il carattere sociale. Ma io credo che quello che l'abbia centrata meglio sia il famoso Jacques Dupont, che molti di voi conoscono, grande biblista, il quale dice: la coinonia è un termine molto concreto. La comunione è un termine molto concreto, perché esprime un doppio movimento, un movimento centripeto, cioè mettere tutto in comune, e poi un movimento centrifugo, cioè partecipare dei beni di tutti. La coinonia, la comunione, non è un pio sentire, non è un volemose bene, è anche quello, per carità, ma è qualche cosa di concreto. Metto tutto in comune e poi da questo tutto si diparte perché venga distribuito a tutto. Tant'è vero che questa tangibilità di comunione è espressa sia in termini negativi, nessuno diceva di sua proprietà quello che gli apparteneva, Atti 4, sia in modo positivo, ogni cosa era tra loro comune, oppure tenevano ogni cosa in comune. Quindi vedete, era davvero un movimento reciproco che ti portava non ad un sentimentalismo, ma ti portava davvero ad una vita comune. Tant'è vero che Paolo, quando parlerà dell'Eucaristia nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 11, no? Dirà che chi non riconosce il corpo e il sangue del Signore nei fratelli, mangia e beve la sua condanna. La fede è qualcosa di molto concreto, eh? La comunione è qualcosa di molto concreto, eh? La nostra comunione deve toccare il portafoglio, deve toccare lo stile di vita, deve toccare lo stile di vita. Gli ultimi papi ci hanno fatto un testone così, a partire dalla Populorum Progressio di Paolo VI al Catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II. La proprietà privata non è un diritto incondizionato. Se noi abbiamo dei beni è perché siamo amministratori di questi beni, ma questi beni non sono nostri. Tant'è vero che Luca nei suoi Vangeli parla sempre dell'iniqua ricchezza. Ma perché è iniqua? Perché non è tua, eh? Tes mamonas aedichias, l'iniqua ricchezza, cioè quello che hai non è per te, ma è per essere messo in comune con gli altri. San Basilio dirà: il mantello che hai di più nell'armadio non è per te, è per il nudo. Il pane che hai di più, non nel frigorifero perché non c'era ancora, ma nella madia, non è per te, è per i fratelli. Le scarpe che hai di più messe lì nel tuo cassetto non sono per te, sono per i fratelli. Questa è la coinonia, questo è il mettere in comune. Quindi sì, ci deve essere una unione di spirito, eh? Perché si diceva erano un cuor solo e un'anima sola, ma subito c'è la conseguenza. E nessuno diceva di sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro in comune. Un cuore solo, cardia, un'anima sola, psiche. Dove allora io poi mi lascio prendere, devo stare attento ai tempi. Due righe di antropologia biblica, eh? Noi normalmente pensiamo col cervello, amiamo col cuore, eh? Per la Bibbia non funziona così. Per la Bibbia noi pensiamo e decidiamo con il cuore e amiamo con la pancia, eh? Tant'è vero si usa il verbo splanchizomai, che è il verbo dell'amore di Dio, eh? Da cui derivano gli organi splanchici. Cioè Dio gli viene la colite quando pensa a noi, talmente ci ama e si emoziona così. Ecco, questa è l'antropologia biblica. Qui si parla di un solo cuore, quindi di una sola volontà, di un solo pensiero, di una sola psiche. La psiche che cos'è? La psiche è il soffio vitale. Anche qui, voi sapete che l'anima non esiste, eh? Spero che lo sappiate. L'anima è una balla che hanno inventato i filosofi e che qualche volta si infiltra anche, ahimè, nel linguaggio ecclesiastico. Noi siamo salvati come persone, non come anime. Nel credo non diciamo credo nell'immortalità dell'anima, diciamo credo la resurrezione della carne, che vuol dire la mia persona, la mia ciccia, le mie ossa, i miei muscoli. Nell'ebraismo l'uomo è composto da che cosa? L'uomo è composto dalla corporeità basar in ebraico, è composto dall'anima psiche, che anima è il soffio vitale, che anche il mio cane, il mio gatto, il mio pappagallo, perché sono animali, no? Che hanno un'anima. L'uomo in più ha il nefesh reot, cioè l'autocoscienza, la capacità di decidere per il bene o per il male. Vedete che l'antropologia biblica è un pochino diversa. Se noi cominciassimo a conoscere la Bibbia, invece di parlare tanto di anime, parleremmo di persone e lotteremmo per il bene delle persone e sapremmo che la mia persona, appena morta, sarà subito nell'eternità di Dio, perché Dio mi salva come persona. E saremmo più pieni di gioia anche quando pensiamo alla fine della nostra vita e alla morte. Ecco, qui Paolo e Luca vuol dire questo: avevano un'unica volontà e un'unica vita, è questa psiche, è la vita animale, ma vivevano veramente tutti completamente insieme. Allora, coinonia non è tanto unione fraterna, vita comune, ma potremmo tradurlo logica di comunione, come dice il Papa nella Fratelli Tutti, una logica di comunione, certo, che si esprime attraverso una carità fraterna intensissima. E allora no agli scismi, no alle divisioni, no alle invidie, no alle maldicenze, no al chiacchiericcio. Quante omelie Papa Francesco ha dedicato alla condanna del chiacchiericcio, veleno della vita comunitaria, no? Ma anche fatti concreti, ma anche donazione concreta, ma anche partecipazione dei beni, sapendo che quello che io ho non è mio, ma è dei fratelli, sapendo che io sono un amministratore di beni degli altri. E allora leggevo ieri sera su un giornale, no, che un partito italiano si è scagliato contro il vescovo, mi pare di Reggio Emilia, che ha detto: diamo terra agli immigrati. Ah, è mio! Ma è mio un corno! La terra è di Dio e tutti siamo stranieri ed ospiti, ci dice l'Antico Testamento. Tutti siamo pellegrini ed ospiti, ci dice il Deuteronomio. La terra è di Dio. E lo impariamo a mettere in comune. Vedete com'è concreta la nostra coinonia, la nostra comunione. Apro una parentesi: i miei libri hanno avuto tutti un successo editoriale, solo uno che vi ho portato ce l'ha avuto poco: Condividere per amore, la chiamata di tutti i cristiani alla povertà. Qui i laici non ci sentono, le suore, i preti hanno una formazione a questo, i laici invece entra di qui, esce di là, non cambia niente nella loro vita. Quello è l'unico libro che ho venduto poco, ve lo dico onestamente. Eppure è una delle due dimensioni fondamentali della vita comune. La vita comune, che vi dicevo, è questo affetto reciproco che è di Paolo, considerare gli altri sempre superiori a me stesso, ma che è anche partecipazione dei beni, ma che è anche condivisione dei beni. Ricordate il movimento centripeto? Ci buttiamo tutti gli uni dentro gli altri, doniamo agli altri il nostro cuore, la nostra vita, ma poi questo diventa movimento centrifugo. Vado verso gli ultimi, vado verso i poveri, vado verso la missione. Luca sa bene che la comunione dei beni era, che gli rappresenta nella prima chiesa, non era una novità assoluta nel mondo giudaico. Per esempio, già Qumran, voi sapete, questa comunità, diciamo così, di laici impegnati, che vivevano presso il Mar Morto, già si praticava questa comunione dei beni come realizzazione della promessa di Dio al Sinai. Dio al Sinai aveva detto: non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Deuteronomio 15:4. E la comunità di Gerusalemme è conscia di essere il luogo privilegiato dove si realizzano le promesse dell'Antico Testamento. Ecco perché Gesù dice: beati i poveri. Allora Gesù dice: beati i poveri, perché i poveri sono beati perché sono poveri, e il regno dei cieli è loro, punto e basta, indipendentemente, questo non lo diciamo mai, dalle loro situazioni etiche e morali. È una cosa strana del Signore, una delle tante stranezze dell'amore di Dio, che ama i poveri perché sono poveri, anche se sono ladri, antipatici, ti fregano, te le fanno di tutti i colori. Il regno di Dio è loro, Ed è la loro scuola che noi dobbiamo metterci se vogliamo entrare nel regno. Fateli degli amici con il denaro dell'iniquità, con l'ingiusta ricchezza, dice Luca, perché vi accolgano nelle dimore celesti. Cioè i poveri saranno i portinari in paradiso, che ci accoglieranno nel paradiso. Non ci sarà San Pietro portinaio, il Vangelo dice ci saranno i poveri, che diranno, ah già, tu mi hai aiutato, mi hai venuto bene, vieni, vieni amico, vieni. Invece ci saranno altri, dice, ma tu mi hai sempre mandato a spendere, vediamo un po' di ragionarci un momentino sopra. Ecco, vedete, Dio interviene a loro favore anche attraverso la Chiesa. Beati i poveri, perché nella comunità cristiana non dovrebbero più esserci poveri, perché tutti mettono i beni in comune. Luca sta parlando ad un pubblico di greci, di pagani, e ricorda che la comunione dei beni è tipica delle mitiche età dell'oro dei filosofi. Quell'età dell'oro, quando secondo molti filosofi gli uomini vivevano felici, ignoravano la proprietà privata. Per Pitagora la vera amicizia è la comunione dei beni. Per Platone, pensate, caratteristica della classe dominante e della classe politica è mettere i beni in comune. Viva Platone! Per Filone e Giuseppe Flavio, il modo per liberarsi dalle preoccupazioni di questa terra era avere i beni in comune. Tant'è vero che la formula che usa Luca, panta koinai kon, avevano tutto in comune, è una frase greca, ellenistica, non è una frase biblica. Quindi i cristiani si presentavano ai pagani come esempio di vera fraternità, come esempio di un'umanità perfetta, come esempio della vera amicizia. Giovanni Crisostomo, commentando proprio questa dimensione della comunione fraterna, dirà che i primi cristiani formavano una repubblica angelica, dove ricchi e poveri mangiavano insieme all'unica mensa senza distinzione. Ecco, questa concretizzazione della comunione è vissuta in maniera talmente forte che c'è un episodio stranissimo che ci turba sempre quando lo leggiamo. Vi ricordate l'episodio di Anania e Saffira in Atti 5? Quei due coniugi che vendono il loro campo, ma ne danno solo una parte alla comunità. L'altra dice a Samai, ce la teniamo lì per la pensione. E uno dopo l'altro muoiono, fulminati. No? Probabilmente è un racconto un po' simbolico, è un midrash, cioè una riflessione sapienziale su questo fatto. Chi non sa mettere il bene in comune è scomunicato, esse diventa comunicato, è fuori della comunione. Se io non metto anche i miei beni in comune, io sono in una dimensione esterna alla comunione ecclesiale, io sono in una dimensione di morte, io sono in una dimensione di lontananza da Dio che è la vita, e quindi in una dimensione di morte. E allora Pietro e Giovanni vivranno talmente questa completa condivisione dei beni, al punto che quando arrivano alle porte del Tempio, dove c'è lo storpio, alla cosiddetta porta bella, gli dicono, guarda, noi non abbiamo un soldo, ma proprio perché non abbiamo un soldo ti diciamo, alzati e cammina. Vi ricordate? È una chiesa che fa miracoli. Brevissimamente, un minuto e ho concluso. Erano assidui, abbiamo detto, nell'ascoltare la parola di Dio, nella comunione fraterna, nella logica di comunione, nella coinonia e infine nella frazione del pane e nelle preghiere. Che cos'è la frazione del pane? La frazione del pane è l'Eucaristia. L'Eucaristia. Guardate bene, l'Eucaristia ha avuto nella Chiesa un sacco di nomi. Per Paolo è la Kyriakon Deibnon, cioè la cena del Signore. Nella Didache è il ringraziamento, cioè l'Eucaristia. Per i latini diventa l'oblazio, l'offerta. potrei andare avanti, ma qual è il termine che si impone? La comunione. Vado a fare la comunione. La comunione. Perché? Perché le prime Eucaristie erano davvero un momento in cui io entravo in comunione con Gesù e immediatamente in comunione con i fratelli. E guai se non c'era questa comunione. Ho già detto, Paolo dice, chi mangia e beve il corpo del Signore senza poi riconoscerlo nei poveri, negli ultimi, negli oppressi, nei diseredati, negli esclusi, mangia e beve la propria condanna. E allora, quando facciamo comunione, siamo chiamati a diventare uomini e donne eucaristici, cioè di dono, di dono. Ricordatevi bene che, qui ci sarebbe tutto un discorso, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono pieni di mimi, cioè di scenette che i profeti fanno, e che anche Gesù fa, per metterci nella testa delle realtà. Per esempio, quando Gesù entra in Gerusalemme su un somaro invece che su un cavallo, è un gesto, è un mimo, è una scenetta che ci fa capire, no, che Gesù è un messia umile. Poi, quando Gesù fa la cosiddetta lavanda dei piedi, non è che i discepoli avessero bisogno di lavarsi i piedi, è un gesto, è una scenetta per far capire che cosa vuol dire il servizio. Ecco, il primo significato dell'Eucaristia, poi ce ne tanti, non è che gli altri non ci sono, è un mimo. Gesù dice, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete e mangiate, fate questo in memoria di me. Che non vuol dire dite tante messe, questa è una storia, ma vuol dire fate questo in memoria di me, come io mi sono fatto mangiare da voi, mi sono fatto bere da voi, ho dato tutta la mia vita per voi, mi sono fatto succhiare da voi, anche voi fatevi mangiare dai fratelli, fatevi bere dai fratelli, fatevi succhiare dai fratelli. Questo è il primo significato dell'Eucaristia. Se non si capisce questo, tutto il resto, la presenza reale, il segno escatologico, il viatico, tutto quello che volete, significati importantissimi, sfumano. Sono significati secondari. Io faccio l'Eucaristia quando, dopo aver ricevuto il Cristo che si è donato totalmente a me, anch'io divento eucaristico, anch'io divento dono per gli altri, anch'io divento comunione totale per gli altri, anch'io divento offerta totale per gli altri. Ed erano assidui nella preghiera con gioia. Bello questo, Luca, il Vangelo della gioia. Il cristiano è il cristiano che quando prega non ha il musone, ma, come dice Luca, profumati il viso, fatti bello, sii lieto, perché l'incontro con Dio e con i fratelli è il momento di gioia. Se il cristianesimo non è gioia, il cristianesimo non esiste. Non abbiamo bisogno di tante nuove evangelizzazioni, di tante forme, per carità, facciamo anche lì il nostro sforzo, il cammino sinodale, la chiesa dei germogli, e va bene. Ma quello che la gente chiede da noi è che in questo momento in cui tutti sono tristi, disperati, spaventati, noi sappiamo gioire, sappiamo sorridere, sappiamo presentare un Cristo che è risorto e che vincerà il male, la malattia, la sofferenza, l'angoscia, la guerra, la povertà, la morte, nella sua morte e risurrezione. Ecco, questo è quello che il mondo ci chiede da noi. E allora saremo davvero missionari. Allora saremo davvero missionari. La Chiesa di Lucca è stata un prodigio, perché in una trentina d'anni quel povero gruppo di 12, poi 72, poi 120 persone si estende su tutto l'orbe terracqueo allora conosciuto, arriva fino a Roma. E quel Vangelo che iniziava con una salvezza per la casa di Giacobbe, per tutto il popolo di Israele, pensate al Benedictus, diventa invece esteso fino a Roma, centro del mondo di allora. Ecco, allora fondiamoci sulla parola, fondiamoci su una comunione che non sia soltanto un pio sentire, ma che sia concretezza di condivisione con i fratelli. Fondiamoci sulla preghiera e allora davvero la nostra Chiesa avrà fatto la vera evangelizzazione. Si parla tanto di nuova evangelizzazione, ma la vera evangelizzazione è quella che già il Cardinale Martini aveva per primo definito così, ripreso poi da Papa Francesco, una evangelizzazione per contagio. Dobbiamo diventare contagiosi. Non dobbiamo avere paura se siamo sempre meno, se i gruppi sono sempre meno numerosi. Riprendiamo invece questa capacità di essere lieti, di avere una vita bella e di avere una vita di comunione, come facevano i primi cristiani. E come ci dicono appunto gli Atti, tanta gente si aggiungeva alla prima Chiesa perché dicevano: guarda come si amano. Vedevano un gruppo di persone contente che si volevano bene. E questo mondo di oggi, spesso così triste, spesso addirittura disperato, ha bisogno di rivederci come comunità viva che vive una comunione gioiosa e fraterna. E davvero l'augurio che faccio a me e a voi è che vedendo noi e le nostre comunità e le nostre vite possano dire: guarda come quel cristiano o quella cristiana sono sempre felici anche nel dolore e nella tribolazione, guarda come sanno amarsi anche nelle difficoltà, guarda quando, come sanno vivere nella comunione anche quando il divisore, il diavolo, diavallo, che vuol dire divisore, cerca in tutte le maniere di infiltrarsi. Ecco, questa sarà la Chiesa, l'Ecclesia che presentiamo al mondo. Questa è la Chiesa di Gesù, la Chiesa dell'amore, la Chiesa della comunione, la Chiesa della speranza, perché siamo sicuri di essere fondati su un risorto in cui il male è sconfitto dal bene, l'odio è sconfitto dall'amore, la morte è sconfitta dalla vita.